Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47, l'informazione regionale, partiamo dal referendum per la legge costituzionale sulla magistratura. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio diretto nel corso del nostro pomeriggio. Vi aggiorneremo sul risultato, che sarà noto già nel corso del pomeriggio. In ogni caso, in Toscana e a Firenze record di affluenza, ma ci racconta in diretta tutto Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, allora dicevi bene, Toscana record per quello che riguarda l'affluenza. Il dato che abbiamo, l'ultimo che abbiamo, è quello ancora delle 23 di ieri sera, poi ci sarà il rilevamento naturalmente alla chiusura delle urne. Ricordo che si può votare fino alle 15, i seggi aperti dunque ancora per un paio d'ore per i ritardatari. La Toscana è la seconda regione in Italia per quello che riguarda l'afflusso alle urne, col 52,49%, dietro solo all'Emilia-Romagna, che ha fatto meglio con il 53,7%, davanti alla Lombardia, che ha invece registrato il 51,8%, bene anche l'affluenza in Umbria, dove è andata alle urne il 50%. Ma veniamo ai dati toscani, dove ci sono sicuramente delle punte molto interessanti. A fare meglio a livello provinciale il territorio di Firenze con il 56,4%, poi Arezzo 51,8%, Grosseto pari merito 51,8%, Livorno 50%, Lucca 49,7%, Massa 47,5%, Pisa 52,8%, Pistoia 53%, Prato 53,9%, Siena 53,08%. Firenze città, il dato alle 23 si attesta su un ottimo 57%, mentre nel Fiorentino, dove i comuni dove l'affluenza è più alta, è il 60,24%, i Bagnaripoli, sesto Fiorentino 63, Baglia 60,17%. Per quello che riguarda le altre città, Prato città fa 54,5%, Livorno 53, a Pisa città ha votato il 56%, a Lucca il 51%, a Pistoia città alle 23 di ieri ha votato il 53%, il comune di Arezzo invece il 56%, Prato Vecchio fa il 57%, a Massa ha votato invece il 48%, a Carrara il 46%, a Grosseto il 50%, infine a Siena sono andati alle urne il 57,3%, Pienza ha fatto il 55%, Monteriggioni addirittura il 59%. Questi dati sull'affluenza, Raffaele, naturalmente poi le valutazioni su cosa significhi quest'alta affluenza in Toscana rispetto al resto d'Italia, materia di sondaggisti e di analisti politici, noi non ci sbilanciamo, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Abbiamo notizia, parliamo adesso di export di tecnologie sensibili e sospetti aggiramenti delle sanzioni. La magistratura fiorentina sta indagando su una ditta che commercia con la Russia macchinari industriali dual use, con possibili implicazioni nel settore della difesa. Di che si tratta? Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
La Procura di Firenze accende i riflettori su una nota azienda fiorentina sospettata di aver aggirato le sanzioni europee esportando in Russia macchinari industriali potenzialmente impiegabili nella produzione bellica. Al centro dell'attenzione le fresatrici, che pur classificate come tecnologie a duplice uso, potrebbero contribuire alla costruzione di componenti militari come quelli destinati ai carri armati. Il fascicolo, coordinato dalla PM Luisa Serranti, punta a verificare eventuali violazioni della normativa italiana che regola l'export di tecnologie sensibili. Nei giorni scorsi sono scattate perquisizioni e sequestri di documenti e file informatici. Parallelamente, i vertici dell'azienda hanno impugnato i provvedimenti davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà stabilirne la legittimità. Non è la prima volta che la società finisce sotto osservazione internazionale. Due anni fa era stata sanzionata dagli Stati Uniti per presunte esportazioni verso la Russia attraverso intermediari in paesi terzi. Una vicenda per la quale è tuttora in corso una procedura per ottenere la revoca delle misure. Il caso si inserisce nel più ampio quadro delle sanzioni occidentali contro Mosca, che spaziano dal congelamento dei beni degli oligarchi alle restrizioni finanziarie, fino ai divieti commerciali su tecnologie strategiche. Proprio queste ultime mirano ad ostacolare lo sviluppo militare russo, rendendo ogni possibile violazione un nodo cruciale sul piano politico ed economico.
La guerra in Medio Oriente rischia di dimezzare la crescita della Toscana nel 2026, di interessare il 10% dei lavoratori, il 5% delle imprese. La previsione sull'impatto del conflitto sull'aumento del prezzo del petrolio vedrà anche le famiglie toscane impoverirsi. Ne abbiamo parlato col professor Massimo D'Antoni, docente di scienza delle finanze presso l'Università di Siena.
Il quadro di regole entro cui ci muoviamo, lo sappiamo, un quadro europeo, ci sono anche i soggetti rilevanti che ovviamente dovrà decidere quale atteggiamento prendere. Una stretta monetaria, che è la risposta che normalmente si fa in presenza di aumento dell'inflazione, quando, come in questo caso, l'inflazione è un'inflazione chiaramente da costi, non sarebbe una mossa saggia, quindi confido che non si vada in quella direzione. L'altro versante è il versante, giustamente dicevo, il versante dello spazio fiscale. Come sappiamo, questo spazio è definito dalle regole europee, le regole del patto di stabilità e crescita, che è appena stato riformato e reintrodotto. Il ritorno delle regole ci mette di nuovo una camicia di forza, che è giustificata da una riduzione, da un obiettivo di riduzione del debito pubblico, e che attualmente limita la nostra possibilità di aumentare la spesa oltre un vincolo. E entro questo vincolo il governo ha progettato anche, pianificato un aumento della spesa, delle spese militari, della spesa per la difesa, che nelle previsioni avrebbe dovuto erodere qualunque spazio residuo. Non ci sono risorse per interventi ulteriori, a meno che non sia la stessa Europa, attraverso la Commissione, a introdurre uno di questi strumenti emergenziali, quindi di nuovo clausole di salvaguardia a livello nazionale o europeo, che consentano di allentare un po' le briglie.
Riparte il treno della memoria della Toscana verso i campi di sterminio. Dopo i saluti istituzionali, la partenza del treno dalla stazione di Santa Maria Novella tra poco. In diretta per noi c'è Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te. Sì, mi trovo proprio qui a Pinare. Sono passati per la città 7 anni, nel 2019, dall'ultimo viaggio studio verso la Polonia, verso i luoghi della memoria. La pandemia aveva fermato tutto e oggi, 23 marzo, riparte questo treno. È la 12ª volta da quando nel 2002 la regione, in modo pionieristico, erano tempi in cui, ve lo ricorderete, era direttore della cultura Ugo Kappas, decise di portare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e poi anche dell'università ad Auschwitz e Birkenau, per non dimenticare e per capire. Per farlo ci hanno raccontato alcuni studenti, in realtà una piccolissima parte dei 403 selezionati e in partenza, che sono stati preparati sia a livello emotivo sia dal punto di vista storico e culturale e politico. Interessante soprattutto questo aspetto della preparazione emotiva, foraggiata con domande e sollecitazioni attraverso libri, filmati, testimonianze sonore. Alcune studentesse di Forno ci confessano che in classe hanno parlato veramente di qualsiasi cosa, ma è nelle aspettative che questi ragazzi ci sorprendono davvero, dicendo tutti all'unisono che vogliono scoprirlo al momento, il come e il cosa. Sono convinti che il viaggio, non solo la destinazione, insegnerà loro tanto e che tornerà utile anche nelle piccole cose di tutti i giorni nella vita, e che sono certi cambierà il loro modo di vedere le cose. Parole forti, emozionanti, che raccontano davvero molto della sensibilità, della curiosità, dell'attenzione di questa generazione verso i fatti di ieri, ma anche di oggi, perché è evidente, come ha ricordato il Presidente Gianni nei saluti istituzionali, che l'Italia, citando l'articolo 11 della Costituzione, ripudia la guerra, tutte le guerre e i loro effetti devastanti. Il treno della memoria dunque, con a bordo 46 scuole di tutte le 10 province toscane, 51 insegnanti, una quarantina di universitari degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, partirà a breve, poco dopo le 14, dal binario 16, dalla stazione di Santa Maria Novella, e arriverà in Polonia, ad Auschwitz, alle 8. Il giorno dopo, tutto a telelinea.
E la regione toscana sarà rappresentata nel viaggio del treno della memoria dall'assessore regionale all'istruzione e alla cultura della memoria Alessandra Nardini. Peraltro in Polonia si aggiungeranno anche Andrea e Tatiana Bucci, le sorelle all'epoca di 4 e 6 anni sopravvissute all'orrore di Birkenau. Sentiamo la stessa assessora Nardini ai nostri microfoni.
Per noi la memoria è un dovere, ricordare ciò che è accaduto nel periodo più buio della nostra storia, una storia rispetto alla quale probabilmente il nostro paese non ha saputo fare fino in fondo neanche i conti, non riconoscendo pienamente le responsabilità del fascismo in quegli orrori. Ricordare appunto la Shoah, ma anche tutte le altre deportazioni, quella di Rom, Sinti, persone con disabilità fisica e psichica, della comunità LGBTQIA+, degli oppositori politici, dei testimoni di Geova, degli internati militari italiani. Ecco, proveremo a raccontare tutto questo in questo viaggio, anche grazie ai laboratori che si svolgeranno durante proprio il percorso nel viaggio in treno, e poi visiteremo appunto quei luoghi dell'orrore. E ancora una volta avremo il privilegio di poter ascoltare Andra e Tatiana Bucci, due sorelline all'epoca, 4 e 6 anni, che appunto conobbero quell'orrore insieme al cuginetto Sergio, che purtroppo non fece mai ritorno. Andra e Tatiana sono state tantissime volte ospiti della regione Toscana durante le grande iniziativa che abbiamo organizzato in questi anni proprio per le studentesse e per gli studenti toscani, e hanno già accompagnato altri viaggi, altri treni della memoria. Oggi poter avere ancora il privilegio di ascoltarle è davvero un dono enorme, e sono sicura che segnerà per sempre le ragazze e ragazzi che saranno con noi.
A Firenze 160 nuovi alberi nei parcheggi della città contro le isole di calore. L'intervento più consistente a Ponte a Greve, uno dei tasselli che prendono avvio in vista dell'estate all'interno del piano del verde dell'amministrazione comunale, e include la deimpermeabilizzazione di 4 aree con sistema di irrigamento interrato. Ne abbiamo parlato con la vice sindaca di Firenze Paola Galgani.
Ridurre il più possibile, diciamo, non solo l'effetto isola di calore, anche in luoghi come i parcheggi. E quindi abbiamo iniziato in questi giorni, in queste settimane, appunto, questi lavori. Ne cito uno perché forse è anche quello, diciamo, che ha maggior impatto, che è il parcheggio, parlo ovviamente della parte pubblica, che è davanti alla COP di Ponte a Greve, che è anche utilizzato peraltro da chi prende la tranvia, insomma lato Hop, dove appunto stiamo depavimentando, pur mantenendo la sua funzione di parcheggio, perché sappiamo che lì c'è anche appunto questa necessità che riguarda anche il trasporto pubblico, e quindi la possibilità di utilizzare la tranvia. E però appunto lì sappiamo che quella è un'isola di calore, e quindi è un intervento che può sembrare piccolo, ma insomma, anche se depavimentiamo degli spazi e inseriamo delle alberature, sappiamo, questo ovviamente ce lo dicono chi studia, chi ricerca, che questo ha un effetto importantissimo dal punto di vista appunto del calore e dal punto di vista dell'ecosistema in generale.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in lieve calo, le massime in aumento. Le 13 in punto è tutto, il City Lights tra poco e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Verde. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.